redijo.it e la storia continua. Il canto della sirena. Custode degli spettri. A questo ricco patrimonio di significati stratificati e intrecciati fra loro attinsero i primi traduttori della Bibbia in greco, la famosa versione detta dei 70, ascrivibile al terzo o al massimo secondo secolo avanti Cristo. Un testo guardato con un grande sospetto dai custodi della tradizione rabbinica, perché è ricchissimo di contaminazioni culturali, sincretismi e ibridazioni. L'opera era infatti destinata agli ebrei della diaspora, in particolare a quelli ellenizzati e colti di Alessandria d'Egitto, ma anche a tutti i gentili di lingua greca, cresciuti culturalmente nelle scuole di grammatica in cui si insegnavano le arti liberali e quindi si leggevano e commentavano gli autori del mondo antico, proprio quelli che sui miti avevano costruito le loro narrazioni favolose. Forse proprio tenendo conto della preparazione culturale dei loro destinatari, i traduttori allontanarono il celebre passo di Isaia 13, 21 e 22, in cui il profeta preconizzava che sciacalli e struzzi avrebbero un giorno danzato sulle rovine di Babilonia e decisero di trasformare questi demoni del deserto, rispettivamente in sirene e onocentauri, aprendo a tali creature del mito la strada per una loro rilettura in chiave religiosa. Lo sciacallo, nelle più antiche tradizioni orientali, incarnava l'orribile spettro che conduce le anime verso gli inferi, la cui bocca mostruosa era individuata nel deserto. D'altronde, lo stesso Anubi, dio dei morti egiziano, nasce dall'identica suggestione culturale. Il plurale ebraico di sciacallo, Tannim, coincide poi con il nome di un mostro marino, dalle fattezze simili a quelle di un drago o di un serpente, come se mare e deserto rivestissero nell'immaginario collettivo la stessa funzione di immenso e infinito custode degli spettri e delle anime perdute. Lilith, la prima moglie. C'è un altro mostro nel deserto e nel mare che popola gli incubi delle popolazioni medio orientali, dagli Accadi agli Ebrei. Si tratta di Lilith, la prima sposa di Abramo, cacciata per la sua insaziabile incordigia sessuale e trasformata in un demone. Il suo nome racchiude etimologicamente il significato di notte e di vento. Di natura ibrida, ha le zampe di uccello, rapace, ricoperte da folta peluria, è alata e seduce gli uomini nel sonno, li domina in posizione perversa, ne divora i bambini, rappresenta cioè la donna che non è madre, ma esclusivamente pulsione istintuale dei sensi e della volontà, Eros, che acceca e uccide, trasformando in esseri mostruosi coloro che vi si abbandonano. Una versione confermata da molteplici commenti dal libro di Enoch, in cui si narra che fra gli angeli caduti ve ne furono alcuni che preferivano a Dio la bellezza delle donne mortali. Dal loro strano connubio sarebbero nate le sirene, mostri ormai caratterizzati da una forte connotazione demoniaca. È breve il passo che da qui conduce i padri della Chiesa, i primi commentatori cristiani dei testi sacri, a riutilizzare nelle loro glosse questo simbolo straordinariamente osmotico, ormai pronto ad essere annoverato tra le potenti manifestazioni del maligno. La rilettura cristiana. Il primo a cercare di dare una classificazione fu con ogni probabilità il fisiologo, testo utilizzato quale fonte da tutti i principali bestiari medievali, elaborato significativamente in Alessandria d'Egitto tra il II e il III secolo. Qui le sirene vengono citate in compagnia di altri demoni, una ridda danzante dalla spiccata connotazione infernale. San Girolamo, nella Vulgata biblica, traduce il nome di Lilith con il termine Lamia o la mia e lo associa alle sirene e a tutti gli altri immani dragoni dotati di creste e capaci di volare. I commentaristi successivi paiono interrogarsi sulla loro origine, il loro aspetto e la loro tremenda capacità seduttiva. Eucherio di Lione, Isidoro di Siviglia, Ambrogio di Milano, per citarne solo alcuni, le apostrofano nelle loro omelie, le utilizzano per rappresentare in esse il simbolo di ogni possibile tentazione, capace di distrarre l'anima e il suo onesto cammino verso la verità. È forse proprio in questo contesto il mare viene scelto quale squisita allegoria della vita umana, una traversata di fluidi infidi e percorsi alla ricerca di un approdo sicuro. La Chiesa diventa una nave a riparo della quale l'uomo saggio e virtuoso, come già fece Ulisse, deve essere capace di resistere alle lusinghe del vizio e del peccato, rimanendo fortemente legato all'albero della croce. La sirena, in questo contesto, si fa sempre più marina e pesciforme. Abita i flussi perché rappresenta al meglio il rischio del naufragio. Lo specchio delle acque che già nell'iconografia più tarda viene evocata da un vero e proprio specchio che la donna, pesce, sorregge in una mano, suggerisce la doppiezza, l'inganno e la vanità. www.redigio.it e la storia continua.